credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta I romanzi della tavola rotonda, nella versione di Jacques Boulanger.
Lancillotto e i suoi scudieri cavalcarono a lungo senza inciampi. Poi il cielo divenne scuro, s'alzò il vento, turbini di polvere li circondarono, i lampi squarciarono le nubi, sì incalzanti che ci si sarebbe creduti nel giorno del giudizio. Infine cominciò a cadere la pioggia, mentre il fulmine fracassava gli alberi. In breve infuriò una tempesta sì terribile che non vi è uomo, per quanto ardito, che non se ne sarebbe spaventato. Più volte il vento li scosse rudemente sulla spalla sinistra e li fece girare sul posto loro malgrado. Più volte furono spazzati dalla strada. Ma il cavaliere delle bianche armi rivolse lo scudo alla tempesta e così andarono fino a sera, quando il cielo si calmò. Allora salirono una collina, da cui scorsero un gran fuoco che brillava, lontano almeno una lega e mezza. E quando l'ebbero raggiunto, dopo aver traversato mille folti di rovi e di spine, si trovarono all'entrata di un grosso villaggio. Era lì che fiammeggiava il rogo, che misurava ben 10 passi di circonferenza. Ricevettero buona accoglienza nella casa d'un borghese cui si rivolsero e che era meravigliosamente fornita di quel che conviene ai cavalieri erranti. Mentre i valletti ponevano i cofani nel guardaroba e i cavalli nella stalla, l'ospite chiamò la figlia e la pulzella condusse il bianco cavaliere in una camera, dove, con l'aiuto della madre, lo disarmò, gli lavò il viso e il collo e l'asciugò con una bianca salvietta ben lavorata. Poi egli s'abbigliò d'un abito molto ricco che uno degli scudieri gli recò. Dopodiché la pulzella lo prese per mano e lo condusse nella sala. Vi era seduta una damigella magnificamente adorna, e alla luce dei ceri che illuminavano la stanza, il cavaliere riconobbe Saraide, una delle pulzelle della Dama del Lago.
Mi ha inviato a dirvi che domani conoscerete il vostro nome e quello di vostro padre e di vostra madre. Alla sommità di questo borgo si innalza un castello fiero e orgoglioso che viene chiamato la Dolorosa Guardia, perché alcun cavaliere errante vi si è mai presentato che non sia stato ucciso o imprigionato. E quel fuoco arde ogni notte per attirarne, che le genti di qui sperano arrivi infine colui che li libererà. La fortezza ha 2 cinte di mura, ciascuna interrotta da una porta difesa da 10 cavalieri. E per aver successo dovrete vincerli tutti, e non sempre uno alla volta, poiché quando uno di essi si sente stanco ne può chiamare altri alla riscossa. Ma questi scudi sono vostri.
Così dicendo gli mostrò 3 scudi appoggiati al muro, tutti dipinti d'argento, uno con una banda vermiglia, l'altro a 2 bande, il terzo a 3.
Il primo,
continuò,
aggiunge la forza d'un uomo a quella di colui che lo porta. Il secondo, la forza di 2 uomini. Il terzo, quello dalla tripla banda, la forza di 3 uomini. Certamente domani ne avrete bisogno. E comunque ricordatevi che non dovete far sapere ad alcuno il vostro nome prima che le vostre imprese vi abbiano fatto conoscere in diverse contrade.
Così parlò la damigella. Dopodiché tutti si sedettero a desinare. E mentre il bianco cavaliere dormiva in un letto molto alto e ricco, tutti nel borgo pregarono per il suo successo. Tanto ci si augurava di vedere infranti gli incantamenti e i cattivi costumi del castello. Al mattino, quando Dio fece levare il sole, il bianco cavaliere si fece armare e montato su un destriero forte e veloce, ascese la collina e giunse davanti alla porta della fortezza. Il corno risuonò. In quel mentre 10 cavalieri uscirono uno alla volta per il portello, ciascuno seguito dal proprio destriero che uno scudiero tirava per la briglia. Poi, montati a cavallo, andarono in bell'ordine, lancia in resta, a disporsi ai piedi della collina. Che rude battaglia per il bianco cavaliere! Ma, come dice il proverbio, nessuno può nuocere a colui che Dio vuole aiutare. Gli uni egli li urta sì rudemente con la lancia che non hanno bisogno di medico. Agli altri fende l'elmo, spacca lo scudo, rompe il giacco sulle braccia e sulle spalle. Ma anch'essi lo raggiungono e lo feriscono, che non appena l'uno ha la peggio, un altro si lancia alla riscossa. Egli fu certo utile indossare un piccolo giacco a buone maglie sotto la bianca cotta di ferro. Eppure, grazie ai primi 2 scudi dalle bande vermiglie che 2 volte gli ridonano nuove forze, si batte tanto e sì rudemente che alla fine non ha più che 3 avversari. Il che vedendo, uno esclama che, poiché molti altri più prodi di lui hanno perso la vita, egli non si farà uccidere come loro. Offre la spada e si riconosce prigioniero. Allo stesso modo gli ultimi 2. E la porta del castello si apre con grande fracasso. Era circa l'ora 9. Con gran gioia il cavaliere dalle armi bianche ascese la collina. Ma quando ebbe superata la soglia, scoprì una seconda cinta di mura e una seconda porta, davanti alla quale si tenevano schierati 10 nuovi cavalieri. In quel momento sentì che Saraide, aiutata dai suoi scudieri, gli slacciava l'elmo tutto ammaccato e spaccato e gliene poneva in testa un altro. Poi ella gli passò al collo la correggia dello scudo dalle 3 bande.
«Ah, damigella, mi farete disonorare!»
Egli le disse.
«Il secondo scudo era già di troppo. Volete forse che io vinca senza alcun merito?»
«Ora voglio vedervi giostrare, bello e dolce amico!»
disse Saraide.
«Che so già abbastanza come vi aiutate con la spada. Ma guardate sopra la seconda porta.»
Vi era là una statua di rame che rappresentava un cavaliere tutto armato e montato, con in mano un'ascia. E tale figura era incantata, di modo che sarebbe caduta non appena il futuro conquistatore del castello v'avesse gettato lo sguardo. Il bianco cavaliere leva gli occhi. Nello stesso momento essa precipita e rompe il collo ad uno di coloro che vi si erano schierati sotto. Senza stupirsi, il bianco cavaliere abbassa la lancia, dà di sprone, piomba come una tempesta sugli altri e ne uccide 2, uno dopo l'altro. Presi da paura alla vista di quella prodezza, gli altri si lasciano scivolare giù dai destrieri e si affannano a raggiungere il portello, ma prima che vi siano giunti l'avversario si getta su di loro la spada snudata e ne costringe 3 a invocare misericordia. Gli ultimi 5 si danno alla fuga e la porta si apre innanzi al vincitore. Allora egli vide venirgli incontro una folla di dame, di damigelle e di borghesi, che dimostravano la più grande gioia del mondo e di cui uno gli annunciò che Brandus delle Isole, il malvagio signore della dolorosa guardia, era appena fuggito al galoppo sul suo cavallo.
«Devo fare ancora qualcosa per portare a termine l'avventura?»
chiese il bianco cavaliere. Senza rispondere, essi lo condussero non lontano di là, in un cimitero. La sommità del muro di cinta era disseminata ad un gran numero di elmi e sotto ognuno di essi vi era una tomba sulla quale erano le parole «Qui giace il tale». Ma c'erano anche tombe non sormontate da alcun elmo. Vi si poteva leggere «Qui giacerà il tale». Ed era il nome di qualche buon cavaliere ancora vivente nella terra di Re Artù o altrove. Infine, in mezzo al cimitero, si trovava una grande lastra di metallo, meravigliosamente lavorata in oro, pietra preziosa e smalti, e sopra vi erano incise, in lettere d'azzurro, queste parole.
Questa tomba non sarà aperta da colui che conquisterà la dolorosa guardia.
Brandus delle Isole aveva spesso tentato con la forza o con l'ingegno di sollevare quella lastra, ma mai vi era riuscito. Il bianco cavaliere decifrò l'iscrizione senza fatica, che sapeva abbastanza lettere da poter ben comprendere una scrittura. Poi appoggiò entrambe le mani su un lato della lastra e la sollevò facilmente per un buon piede al di sopra della testa. Allora scorse altre lettere che dicevano:
Qui giacerà
l'ancillotto del lago.
L'ancillotto del lago.
Figlio di Re
Bandi Benoit.
Così apprese il proprio nome. Subito lasciò ricadere la lastra, ma Saraide, che era al suo fianco, aveva letto contemporaneamente a lui. Uscito dal cimitero, fu condotto in un palazzo, piccolo ma molto ricco, che era stato di Brandus delle Isole. E là fu disarmato e le sue ferite furono curate da buoni speziali. Intanto le genti del castello, al pensiero che forse egli non avrebbe acconsentito a restare 40 giorni tra loro, sospiravano, perché così non sarebbero stati infranti gli incantamenti che notte e giorno li tormentavano, li rendevano preda di terrori misteriosi, sì che nessuno viveva un'ora sola di pace. Un valletto, fratello d'un cavaliere della Tavola Rotonda chiamato Eglin delle Valli, aveva assistito alla conquista della dolorosa guardia. Pensando che Re Artù sarebbe stato ben lieto di ricevere al più presto la notizia, partì tra Nona e Vespro su un buon cavallo da caccia e se ne andò sprombattuto a Carleon. 4 giorni più tardi, il re arrivava al castello con la sua compagnia.
«Signor Valentuomo»,
gridò all'ascolta,
«vi prego di lasciarci entrare».
«Chi siete?»
«Sono Re Artù».
«E chi è la dama che è con voi?»
«È la regina».
«Sire, per voi e per la regina farò quanto è in mio potere»,
disse l'ascolta. E inviò un valletto ad avvertire il novello signore del castello che Re Artù era davanti alla porta. Il bianco cavaliere si affrettò a montare a cavallo e ad andare ad accogliere il re. Aperta la porta, si trova all'improvviso alla presenza della regina. Ed eccolo che cade in estasi. Gli occhi fissi su di lei, fa indietreggiare il cavallo fin sotto la volta senza nemmeno accorgersene. In quel mentre l'ascolta, che credeva di far bene, fa cadere la saracinesca. E il bianco cavaliere rimane là, fuor di senno, a contemplare attraverso le sbarre colei che fu sempre il fiore di tutte le dame.
«Signore!»
esclama Queux, adirato.
«Agite da villano!»
Ma il bianco cavaliere non lode. Allora Saraide, la pulzella della dama del lago, lo tira per il lembo del mantello finché egli ritrova il giusto senno.
«Signore?»
egli chiede a Queux.
«Che state dicendo?»
«Dico che offendete il mio signore e la mia signora chiudendo loro la porta sul naso. E offendete anche me, non rispondendomi neppure!»
A queste parole il bianco cavaliere fu sì dolente che per poco non ne divenne folle. Estrae la spada, grida all'ascolta, imprecando.
«Non ti ho ordinato di lasciare entrare madama la regina!»
«Signore, mai me ne avete parlato!»
«Se tu non fossi così vecchio, ti taglierei la testa! Apri e non azzardarti più a chiudere quella porta!»
Ciò detto, fugge al galoppo verso il castello. Intanto il re, la regina e la loro compagnia superavano le 2 cinta di mura e penetravano nei cortili, dove videro uno strano spettacolo, che tutte le finestre erano adorne di dame, damigelle, cavalieri e altra gente che piangevano a calde lacrime in silenzio.
«Ora che sono entrato»,
disse il re stupito,
«non ne so più di quando ero fuori».
«Sire»,
disse la regina,
«qui non v'è che gente che soffre. Speriamo che colui che ha fatto sì gran prova ne faccia di migliore».
In quel momento il bianco cavaliere attraversava il cortile a cavallo, tutto armato, l'elmo in testa, la lancia in pugno e lo scudo a 3 bande sul dorso, deciso ad allontanarsi per sempre dal castello. Ma quando il re si voltò, il cavaliere dalle bianche armi era già uscito dalla dolorosa guardia e si allontanava per la foresta oscura, quanto più veloce poteva galoppare il cavallo. Intanto Saraide si era avvicinata alla regina.
«Signora»,
le disse a voce bassa,
«quel cavaliere si chiama l'Ancillotto del Lago, figlio di Re Bandi Benoit. Ricordatevene».
L'ancillotto trascorse la notte presso un eremita e l'indomani se ne partì con gli scudieri che l'avevano raggiunto, pensoso e assediato dall'amore e triste per aver offeso la dama che amava più d'ogni altra cosa al mondo dal momento in cui l'aveva vista. E così cavalcò tutto il giorno, come colui che si preoccupa di una sola cosa, alla quale tanto pensa che altro non vede e non intende.
Ah, porta, porta! Perché non foste aperta in tempo?
Errò così fino all'ora nona, quando incontrò un valletto che galoppava a briglia sciolta su un gran cavallo da caccia che appariva estenuato.
Valletto, da dove vieni così in fretta?
Madama, la regina è prigioniera nella dolorosa guardia. Le genti del castello giurano che qualunque cosa faccia Re Artù non la libereranno prima che il cavaliere che ha conquistato il castello ne abbia sciolto gli incantamenti. Così madama ha inviato per cercarlo messaggeri su tutte le strade.
Bell'amico, vai subito a dire alla regina che il cavaliere che conquistò il castello sarà questa sera accanto a lei.
Ma, signore, non oserei tornare senza avergli parlato. Siete voi?
In verità, ma mi fai dire villania.
Il valletto ripartì tanto veloce quanto poteva andare il cavallo, e Lancillotto affrettò l'andatura delle sue genti, così che raggiunse il castello per la notte. Non appena ebbe varcato la porta con la sua compagnia, essa venne chiusa dietro di loro. Il cortile era tutto illuminato di ceri ardenti e di torce. Nella più bella giornata estiva non vi è più chiarore nei campi di quanto ve ne fosse in quel cortile. Grazie a ciò Lancillotto riconobbe lo scudiero che aveva incontrato nel pomeriggio.
Dov'è madama la regina?
Signore, seguitemi.
Il valletto aprì un cancello a griglie fitte e, porgendo a colui cui faceva da guida una manciata di candele,
signore, fate luce mentre io richiudo l'uscio.
Ma mentre Lancillotto accendeva le candele, a tradimento tirò a sé la porta e la chiuse. Quando il cavaliere si vide così rinchiuso in prigione, molto se ne dolse, che ben pensava che non ne sarebbe uscito a propria volontà. Intanto passò la notte. Al mattino una damigella carica d'anni andò a parlargli attraverso le sbarre.
Signor cavaliere, vedete bene che siete prigioniero. Non sarete liberato prima d'aver giurato di far cadere gli incantesimi di questo castello.
Madama la regina è in libertà.
Ella è partita da lungo tempo. Quel che vi è stato detto era per attirarvi. Ma giurate di procurar riposo alle genti di questo castello.
Egli prestò giuramento sulle reliquie che gli furono portate dietro le sbarre. Allora gli fu aperta la porta e gli fu servito un pasto molto buono, di cui approfittò con cuore gagliardo che nulla aveva mangiato dal mattino precedente. Dopodiché gli fu detto che si sarebbe dovuto trattenere nel castello 40 giorni, oppure avrebbe dovuto cercare le chiavi degli incantamenti.
40 giorni? Dio non voglia! Andrò alla ricerca delle chiavi, ma affrettate il mio compito, che ho da fare altrove.
Subito gli furono date le sue bianche armi e fu condotto nel cimitero all'ingresso d'un sotterraneo. Si segnò, poi snudata la spada, lo scudo davanti al petto, entrò. Camminò verso una grande luce che scorgeva in lontananza. D'improvviso si produsse un orribile rumore, ma egli strinse la spada e non si fermò. Gli parve che la terra tremasse, che la volta minacciasse di crollargli sul capo e che tutto girasse intorno a lui. S'appoggiò al muro e continuò ad avanzare come poté. Giunse così ad una porta. Sulla soglia c'erano due uomini d'armi di rame, ciascuno con una spada che si sarebbe sollevata a fatica e che essi facevano mulinare sì velocemente che una mosca non sarebbe potuta passare senza essere raggiunta. Lancillotto si mise lo scudo in testa e si slanciò tra di loro. Il colpo che ricevette spaccò lo scudo, tagliò il giacco sulla spalla, fece sprezzare il suo rosso sangue, lo fece cadere sulle mani. Ma egli si rimise in piedi, raccolse la spada che era caduta, si coprì nuovamente con i resti dello scudo e senza guardare indietro continuò sul suo cammino. Presto gli apparve un pozzo, da cui usciva uno spaventoso fetore e il terribile rumore che si sentiva. E davanti al pozzo v'era un uomo nero, i cui occhi brillavano come carboni ardenti e la cui bocca vomitava un torrente di fiamma azzurra. Aveva un'ascia e all'avvicinarsi del cavaliere l'afferrò a due mani e la sollevò. Il cavaliere si avventò contro l'uomo nero con tale forza che se l'avesse mancato sarebbe certamente caduto nel pozzo, ma lo urtò in pieno viso con lo scudo che finì di rompere e nello stesso tempo l'afferrò alla gola. Sotto la stretta della dura mano, il cavaliere nero semisoffocato lasciò cadere l'ascia. Allora Lancillotto lo trascinò con una sola mano fino al pozzo e ve lo gettò. Poi di nuovo sguainò la spada, ma in quel momento vide davanti a sé una damigella di rame riccamente smaltato che nella destra teneva le chiavi degli incantamenti e accanto a lei, su una colonna di bronzo, delle lettere che dicevano
La grande chiave mi dischiude. La piccola apre il cofano periglioso.
Lancillotto aprì la colonna e vi scoprì un cofanetto. Da 30 canne uscivano 30 voci spaventose e diseguali. Erano la causa dei dolori del castello. Dopo essersi segnato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il cavaliere mise la chiave nella serratura e sollevò il coperchio. Subito dal cofano si sprigionò un turbine con un rumore sì spaventoso che gli cadde svenuto. E sappiate che erano le urla dei diavoli che fuggivano percuotendo le mura. Quando Lancillotto ritornò in sé, il pozzo, la colonna di bronzo, la donna, i giganti di rame erano spariti. E arrivato all'uscita del sotterraneo, al posto del cimitero, non vide che un bel verziere. Tutti gli abitanti che grazie a lui erano stati liberati venivano ad accoglierlo, più gioiosi di quanto si potrebbe dire. Se gli fecero festa, ve lo lascio immaginare. E da allora la dolorosa guardia fu chiamata la gioiosa guardia. Ma al mattino, dopo aver scambiato i resti dello scudo a tre bande con uno vecchio e scolorito, al fine di non essere riconosciuto, Lancillotto lasciò il castello, nonostante facessero di tutto per trattenerlo. Andava, perso nella sua fantasticheria, come colui che non ha né forza né difesa contro l'amore, che dimentica se stesso, che non sa più se esiste, né come si chiama, né dove va, né d'onde viene. Daguenet il buffone lo incontrò. Era un cavaliere, ma il più sciocco e più codardo che si sia mai visto. Tutti si prendevano gioco di lui e si divertivano le sue follie, quando raccontava d'essere uscito a cercare avventure o d'aver ucciso due o tre campioni.
«Dove andate?»
chiese lo sciocco. E poiché il cavaliere pensoso non rispondeva, Daguenet afferrò il suo destriero per il morso e ricondusse al castello di Camelot Lancillotto, che sognava e non se ne accorse neppure. Quando la regina seppe che Daguenet il buffone aveva vinto un cavaliere, ne fu ben stupita. Gli mandò a dire di condurre il prigioniero.
«Ecco colui che ho preso!»
esclamò fieramente il codardo entrando nella sala. E si pavoneggiava dicendo ad ognuno:
«Di codesti voi non ne prenderete mai!»
«Daguenet»,
chiese la regina,
«per la fede che dovete a me e a Monsignore il re, come l'avete vinto?»
Ora, alla voce della regina, che gli parve un canto, il cavaliere pensoso levò il capo. Senza che se ne accorgesse, le dita gli si aprirono, lasciò cadere la lancia che teneva ben bilanciata e il cui ferro andò a lacerare il mantello di Madama Ginevra.
«Questo cavaliere non mi sembra molto saggio»,
ella disse a voce bassa a Monsignor Ivano.
«Chiedetegli chi è».
Alle parole di Monsignor Ivano, Lancillotto rabbrividì come uomo che si svegli.
«Signore»,
rispose,
«sono un cavaliere».
«E che cercate?»
«Signore, non lo so».
«Siete prigioniero?»
«Signore, è cosa ben fatta».
«Non aggiungerete altro?»
«Signore, non so cosa dire».
«Daguenet»,
disse Messer Ivano,
«lo lascereste andare se io mi offrissi a voi come ostaggio?»
Daguenet il buffone acconsentì. Messer Ivano raccolse la lancia di Lancillotto e gliela tese. Poi gli fece dare un altro cavallo. Infine lo condusse al guado, che gli mostrò dicendogli che colui che egli seguiva era partito per di là. E il cavaliere pensoso si allontanò. Intanto la regina, tutta stupita di quel che aveva visto, ragionava con le dame e le damigelle e domandava loro se sapessero quale malattia potesse avere quel cavaliere. A dire il vero, forse ella la indovinava.
Signora,
disse una vecchia dama,
è mio avviso che il malessere sia nel suo cuore. Che avviene molto spesso che il cuore soffra ad una malattia su cui nessuna medicina mortale può alcunché. E sola vi conviene la medicina di nostro Signore, come elemosine, digiuni, orazioni, lacrime e consigli religiosi. E vi è un'altra malattia del cuore, ed è quando esso è turbato per un'onta che è stata inferta al corpo. Allora si guarisce menando vendetta del malfatto e restituendo onta ad onta. Il cuore è la parte più franca e più monda dell'uomo e prende su di sé tutte le onte e tutti i mali, che il corpo non è che la dimora del cuore. Ma ora vi dirò la terza malattia dalla quale un cuore leale è torturato. È il mal d'amore, quando non si può condurlo a buon fine. Amore penetra dagli occhi e dalle orecchie, e se il cuore è trafitto attraverso una di queste porte, sempre soffrirà. Che quando anche esso ascolti le dolci parole e gioisca della compagnia di chi tanto ha desiderato, ancora avrà paura di perderlo. Tali sono le tre malattie del cuore. Si guarisce dalla prima e dalla seconda, come ho detto. Ma la terza è la più pericolosa, perché accade che il cuore non ne voglia guarire. E quando preferisce così il male alla salute, non si sa che consiglio dare.
Signora,
disse una delle pulzelle,
questo fu il male di Monsignor Tristano e della regina Isotta. Vi piacerebbe ascoltare un novello lai che ne è stato fatto?
La regina ascoltò in silenzio. Poi si ritirò nelle sue camere.
Rosario Tronnolone ha presentato I romanzi della Tavola Rotonda nella versione di Jacques Boulanger, con le voci di Cristina Del Sordo, Adriano Evangelisti, Fabio Mancini, Mara Miceli, Stefano Onofri, Alessandro Pala, Monia Parente, Roberto Pedicini, Federico Piana, Franca Salerno, Carolina Zaccarini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.